Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Ciao Giovanni.
Ciao Sergio.
Allora, anche questa settimana due ospiti, due scrittori per parlare dei loro libri. Chi sono i protagonisti di questa puntata di Incipit?
Allora, i protagonisti di oggi sono Gianluca Medas e Marco Corrias.
Iniziamo con Gianluca Medas, che è già qua accanto a te.
Esatto, iniziamo con lui. Devo dire che appena ho avuto sotto mano il suo libro ho fatto un salto nella sedia, perché è stato un tuffo nell'infanzia. Quando ho visto il titolo Schillellè ho pensato, caspita, siamo tornati negli anni 70. Anzi, ai miei tempi si diceva o Schillellè, c'era questa O iniziale, no? Sì. Ma che cosa vuol dire Schillellè, Gianluca? Ciao e benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti quanti. Ma no, in realtà è intraducibile. Schillellè è quasi un appellato. O Schillellè, cioè ragazzino piccolino piccolino, come si diceva, o Suziu. A Cagliari si diceva o Schillellè per i ragazzini.
È vero, sì.
Non infatti, ha una traduzione.
Però insomma è sicuramente un termine che fa parte di quegli anni sì, 70, tant'è sì. Che poi il libro insomma racconta un po' la Cagliari sì. Di quel periodo. Ecco, ma chi è lo Schillellè nel libro? Sei un po' tu, c'è...
Sono io. Sono io perché devo dirti che per quanto abbia un ricordo meraviglioso di quegli anni, tuttavia mi sembrava tutto troppo gigantesco. Troppo grande per me, lo vivevo come se fossi tipo Pollicino in un mondo di giganti e quindi che Schillellè è anche un po' una sorta di un guardarsi con tenerezza in quegli anni in cui la tenerezza svaniva perché il mondo cambiava in modo veramente repentino e non eravamo pronti.
Non eravamo pronti secondo te?
Io almeno no, io non ero pronto, io venivo da un mondo fatto di cose leggere, di abbracci e baci, insomma cosettine tipo familiari e invece questo mondo che mi proponeva una serie di repertori dell'orrore, uno diverso dall'altro e devo dirti che è stato duro, è stato difficile, però non è che ho perso il sorriso o l'innocenza, sono attraversato questa tempesta con leggerezza.
Con leggerezza. Senti, ma com'era la Cagliari degli Schillellè, che poi è la Cagliari che viene raccontata nel libro?
La Cagliari degli Schillellè è una Cagliari che esce fuori dal periodo buio del dopoguerra, ricostruita pezzetto per pezzetto da questi laboriosi cagliaritani. Devo dire che quella Cagliari probabilmente, che tra l'altro è la meno valorizzata in assoluto, è la migliore del secolo. C'erano persone di livello altissimo, di livello culturale altissimo, c'era la cultura fatta in ogni luogo e non c'erano i contributi per la cultura, c'era la voglia di crescere, c'era la solidarietà, c'era questo sentirsi parte della città in un modo radicato, non in un modo esteriore. Oggi uno si sente della città in modo molto esteriore, cioè vai al bar, vai, mangi la pizza, allora non c'erano nessuno né per il bar né per la pizza, si stava insieme per giocare a Schillellè.
Io devo dirti la verità, quegli anni me li ricordo, mi sentivo un po' esploratore, nel senso che si usciva comunque ancora in bicicletta, si girava per strada, si giocava ancora per strada, quindi veramente era un periodo di scoperta rispetto a quello che c'è adesso, siamo tutti chiusi in casa, i bambini non escono sì. più, gli smartphone eccetera.
Ma dove abitavi tu? Tu dove abitavi?
No, io abitavo a Quarto.
Beh, più o meno.
Però
insomma,
più o meno
sì,
insomma
sì,
era
cioè...
quella, ricordo il C che poi viene il C rosso sì, e il C nero, no? Che viene citato nel...
Non esiste più mi sembra adesso.
Credo di no. Però c'era questo senso veramente di scoperta del mondo sì. e anche delle persone, degli individui, perché c'erano tutte una serie di categorie sì. un po' particolari sì. con le quali si veniva a contatto, vero? Ce ne vuoi sì, sì. ricordare qualcuna?
Ma per esempio Polifemo, ogni tanto ne parlo. Poi c'erano dei personaggi che io non ho citato nei libri, Sallegronisi, non so, questi tizi che venivano ridendo e scherzando, li cantavano Pappappinas e se ne andavano ridendo e scherzando. E tu dici, c'è i Sallegronisi e scappavamo perché ci riempivano di botte.
È verissimo, sì sì, era proprio così, però era, cioè, si entrava a contatto con la vita, di sì. fatto questa qui era la vita, no?
Sì, 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 assolutamente, guarda, con l'esperienza del territorio e della vita materiale fatta, cioè ci sporcavamo le mani, giocavamo in mezzo all'acqua, ci arrotolavamo nell'erba, era veramente un'altra città, assolutamente.
Era sì, totalmente un'altra cosa. Senti, il libro è come se fossero tante piccole polaroid, se vogliamo, sì, no? Tante piccole storie che vengono raccontate con un attacco, con un titolo, e poi ci racconti queste, sì, ci descrivi questi luoghi, queste avventure. Ce ne vuoi ricordare qualcuna? Io me ne sono segnate due o tre, quella del poeta, quella delle figurine, che è un'altra cosa che veramente sembra un tuffo nel passato.
Che figuraccia, a proposito di figurine. No, guarda, quella che più, in realtà, man mano che lo scrivevo questo libro, in realtà erano delle storie che ho pubblicato sul web, che avevano avuto molto successo, un sacco di like, e allora ho detto, ma mi sa che lo pubblico. Avevo un altro titolo, si chiamava Bastascio Cagliaritano, poi Bastascio era quel portuale, quello che lavorava al porto, e in realtà ero più Schillellè. E mi sono, man mano che ricordavo, ho visto un Pantheon, signora Mondina, che aveva cacciato via Polifemo la sua cricca con la scopa, questa signora, cioè allora c'erano, non so se esistono più in città, penso di no, queste persone che vivevano per il palazzo, erano le portinaie, in genere erano vedove che trovavano lavoro pulendo, mettendo a posto un po', insomma, pulivano, e questa era la mia eroina, perché ogni volta, siccome io ero un po' lollone,
questo è un altro termine di allora, no?
Allora lei mi prendeva sotto la sua ala protettiva e mi regalava tutte le biglie che trovava in manzilloni, ti ricordi?
Sì, sì.
E me le regalava, e per me era un eroe, mi ha difeso da Polifemo quando mi voleva picchiare con tutta quella cricca, no? Mi avevano sputato addosso, mi avevano detto ma Schillellè, e io ero andato per picchiare sto ragazzino, mi ero trovato una banda di ragazzini che volevano picchiare me e mi ero messo a correre.
Perché in effetti allora c'erano anche le bande.
Sì, sì, mamma mia, quante cose. Abbiamo rischiato anche di farci molto male. Facevamo la gara del coraggio, almeno.
Com'era questa gara del coraggio?
Sassaiole, ci tiravamo sassi con fionde e con mani, noi e gli altri erano altri, non si sa da dove venissero, e chi aveva più coraggio doveva avvicinarsi più di tutti alla banda nemica a tirare il sasso. Solo che mi è arrivata una sassata dietro l'orecchio e mi ha lasciato una cicatrice che ancora oggi ho, e veramente era stata una follia, se mi beccava in testa mi faceva molto male.
Giochi oggi impensabili, soprattutto fortunati a poterlo raccontare, sì, di aver fatto questo.
Sì, sì. Ma poi ero ingenuo, ma secondo me eravamo un po' tutti ingenui, anche quelli che facevano i cattivoni, perché guarda, io ho trovato un tipo, ero in tournée in Germania, una roba pazzesca, a un certo punto si avvicina a questo tipo e mi dice io sono scappato da Cagliari perché Lolloni Zetigoncas mi boriara bocciri voi temo bigao savicioca. Lolloni Zetigoncas, chi cavolo se lo ricordava più, io l'avevo dimenticato, ed era un personaggio del periodo che, se non sbaglio, fa le carte alla Rinascente, o non più alla Rinascente, insomma a Zara, dove c'è Zara.
Sì, sì, esatto, dove c'è Zara, in via Manno.
E allora era uno pericoloso che ti donava una passare ai corpus, ti faceva molto male. E guarda, io credo che quella città sia stata davvero splendida, tant'è che io sto scrivendo una seconda parte di tutto questo, perché ne ho ancora molte altre. Per esempio la storia dei Sallegronisi, cioè, per noi ci cagavamo proprio quando passavano questi, ci picchiavano e ridevano, vianta macus.
No, ci credo. Poi devo dire un'altra cosa che mi è venuta in mente pensando appunto al tempo raccontato, quindi quella Cagliari, quel periodo eccetera, è il fatto che noi si conviveva anche con la noia, che era fondamentale per far galoppare la fantasia, sì, per pensare, c'è roba che ora non esiste più. No. E un po' rileggendo queste tue polaroidi, questi tuoi racconti di Schillellè, in effetti è ritornata, è riaffiorata anche quel desiderio lì di riconquistare un po' di, sì, tempo per pensare, per i fatti propri, insomma.
Ma poi voglio dire anche questo, noi avevamo un rapporto molto chiaro con tutto ciò che ci stava attorno. C'erano quelli che erano di un modo, quelli in un altro, quelli di quel quartiere, quelli di quell'altro quartiere, quelli che andavano a Lido, quelli che andavano in Piazza Giovanni, quelli che venivano da Pirri, c'erano i truchisti, c'erano i Giro Limoni, c'era tutta una serie, però non c'era pregiudizio, cioè non eravamo razzisti, cioè paradossalmente man mano che ci siamo imborghesiti, questi pregiudizi, questa separazione di genere sono
si sono stratificati,
assolutamente,
radicati. Invece allora era molto più free, era tutto, sì, molto più libero, sì, sì, assolutamente. Giallo, vabbè, io non ti ho presentato, ma in effetti non hai bisogno di presentazioni, perché sei attore conosciutissimo, fai televisione, ti occupi di storytelling, teatro, scrittore, insomma, non hai bisogno di presentazioni. Però sfruttiamo le tue capacità, perché la trasmissione si chiama Incipit, e quindi chiediamo a tutti gli scrittori, i nostri ospiti, di leggerci, per salutarci, l'incipit, sì, del loro libro.
Lei aveva 13 anni. La conoscevo da quando era bambina. Viveva in un palazzo di fronte alla piazzetta che io e i miei amici avevamo invaso come dei piccioni. «Ciao, che ci fai qui?» Mi sono voltato. L'ho vista.
E questo era Gianluca Medas, Schillele, le avventure di un ragazzo di periferia della CUEC. Allora, come ogni puntata di Incipit, abbiamo un appuntamento fisso, che è quello di sentire un po' i librai che ci sono in Sardegna per farci raccontare un po' lo stato dell'arte sull'editoria sarda e soprattutto per chiedere loro un consiglio di lettura. Nella seconda puntata di Incipit abbiamo Michela Calledda della libreria Edumondo di Cagliari. Ciao Michela.
Buongiorno, buonasera.
Grazie, grazie di essere qui. Senti, che libro ci puoi consigliare come lettura? Un libro sardo?
Allora, io avevo pensato a La città dell'amore, il libro di Lucio Spano, che ha il sottotitolo Alla scoperta di Cagliari con Grazia Deledda.
Ah, benissimo.
Si tratta, come dice già il titolo, di una guida di Cagliari, una guida narrativa. È composta appunto ripercorrendo le strade, i luoghi e i monumenti che Grazia Deledda incontrava nelle sue passeggiate cittadine. È un libro interessante perché si parla pochissimo della Cagliari della Belle Époque, che invece era una città meravigliosa e culturalmente viva. Grazia Deledda ne era innamorata e ne rimase particolarmente colpita. Un capitolo di questa guida propone un percorso suggestivo che è accompagnato appunto da delle schede di approfondimento in cui sono descritti i luoghi che si incontrano durante il cammino.
Benissimo, allora grazie del tuo consiglio, grazie alla libreria Edumondo e alla prossima. Grazie Michela.
Alla prossima, grazie a voi, arrivederci.
Ticket for an airplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are growing. I'm going home. Baby, done wrote me a letter. Look at here now, I gotta say, I don't care how much money I gotta spend. Got to get back, get on back to my baby one more. Again, lonely days are gone. I'm going home. Ha, my baby done wrote me something on a piece of paper. Yeah, wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Oh, oh, oh. Listen, Mister, can't you see? Get back and see my baby again. No, no, no. Lonely days are gone. I'm going home. Baby, done wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Don't know, without me. Don't.
I gotta get back to my baby, baby.
La seconda parte di Incipit inizia con un nuovo ospite, Marco Corrias, che ha pubblicato un bellissimo romanzo, Piombo Fuso, con la casa editrice Il Maestrale. Benvenuto Marco.
Grazie, grazie a voi.
Allora, devo dire che il tuo libro è davvero molto interessante perché, insomma, ripercorre un po' le tappe di un territorio sfregiato sotto certi punti di vista, però poi avremo modo di approfondire. Ti chiederei innanzitutto di raccontarci la storia, di che cosa parla Piombo Fuso.
Sì, è una, come dire, sono alcune storie intrecciate prima di tutto. Si potrebbe definirlo un thriller, ma insomma anche.
Ha questi aspetti, queste sfumature.
Ha degli aspetti di thriller anche, però diciamo le storie intrecciate sono sostanzialmente due. C'è la storia di un ragazzo che viene aggredito in una città ambientata nel Sulcis, che viene aggredito da una banda solamente perché probabilmente è un ragazzo dall'aspetto di sinistra. Poi c'è in un paese vicino un altro ragazzo che è figlio di una cassa integrato della zona industriale del Sulcis, un ragazzo che non crede più a niente, che non crede a quello per cui ha combattuto suo nonno, suo padre. Racconti di solidarietà, di classe operaia, di sindacato, non ci crede, è deluso e non vuol più sentire parlare di quel mondo, di quell'ambiente, per cui si ribella. Sogna di diventare, di andare in televisione, di diventare un bodyguard, il mito della forza, del, come dire, della cultura fisica, della cultura fisica.
È un po' ammaliato da questa visione, da questo mondo dorato, quasi della Costa Smeralda.
Anche, certo, certamente. E chiaramente si scontra con un ambiente che è, come dire, si sente solo all'interno di questo paese o di questo posto dove girano droghe, dove i ragazzi sono allo sbando, dove ci sono generazioni contro sostanzialmente.
E dove magari ci sono anche dei comitati quasi d'affari che lucrano un po' anche sulla pelle dei sardi e sulla pelle anche di questo territorio, perché poi il romanzo, per quello che insomma ricordo, ho letto, è anche un romanzo dove viene portata davanti il disagio, la povertà, appunto la disillusione anche delle persone.
Certo, sì, si intreccia tutto questo con questa grande storia, diciamo, di intrighi all'ombra delle ciminiere spente di Portovesme, a ridosso delle vecchie miniere abbandonate, delle fabbriche in disuso, dei fanghi rossi, e si nota che come dire, c'è dei comitati d'affari, insomma ci sono dei malfattori che agiscono nell'ombra, che sono legati un po' a potentati economici ma anche a potentati politici, e che cercano di lucrare nella crisi post-industriale, cercano di lucrare sui residui architettonici di quell'industria e sul il grande business come dire, della bonifica di quei territori.
Di quei luoghi, certo.
Di quei luoghi lì, sì. E sono persone che si muovono nell'ombra, che avranno e hanno sicuramente un ruolo nel coinvolgimento sia del giovane del paese che nell'aggressione del giovane della città. Alla fine ci si intreccerà in questa cosa, ci sono vari personaggi che trovano ispirazione, a cui mi sono ispirato ovviamente per via di racconti.
Beh,
con
diciamo
cui
che
io sono cresciuto, insomma.
Certo,
no?
Diciamo che sia i luoghi raccontati, per quanto magari ovviamente non hanno poi il nome delle città o dei luoghi o dei paesi che oggi noi ritroviamo, sia questi personaggi che ruotano attorno alla storia principale un po' richiamano o comunque evocano luoghi reali e persone magari anche, diciamo, realistiche.
Sì, diciamo
dire,
che
no?
Sono personaggi che similveri, diciamo, cioè nel senso che possono essere esistiti, sono stati ovviamente lavorati dalla mia fantasia, inseriti in contesti assolutamente inventati, di pura è un romanzo, è pura fiction, non è un saggio, non c'è niente di saggistico, anche se ho attinto ovviamente alle mie conoscenze del territorio e delle personalità del territorio per scrivere questo romanzo.
Beh, anche perché tu sei nato a Flumini Maggiore, poi certo. Hai vissuto fuori, sei un giornalista, sei uno scrittore, hai collaborato con Mediaset, con Repubblica.it per quanto riguarda le inchieste, eccetera, però ovviamente da lì provieni, quindi
quello è il mio territorio.
Il tuo territorio, hai respirato appunto anche quel disagio e certo. Un po' questo disagio esce fuori, un po' certo. Anche colpa, diciamo così, di chi in maniera anche un po' forse scellerata ha pensato di introdurre delle industrie, delle fabbriche in dei luoghi che probabilmente avevano altre risorse per poter vivere. Ecco, come quel territorio lì, come vive oggi questa presenza e questo disagio?
Con un grande smarrimento e con una grande, cioè la crisi che ha colpito in generale l'Italia, la Sardegna, lì in particolare, come tutti ben sanno dalle statistiche, è accentuata questa crisi perché ha colpito in una zona dove c'era una monocultura. La monocultura era quella industriale, prima mineraria, poi delle industrie di Portovesme che sono a 25 km di distanza. E chiuse tutte queste attività, la gente è smarrita, non sa più che cosa fare. Resiste un po' di pastorizia, un po' di servizi, minimo di agricoltura e poi un po' di terziario e poi è finito. Vi do una notizia, io mi sto candidando a fare il sindaco del paese, per cui nelle prossime elezioni di giugno, non so se ve lo potevo dire, ma insomma ci tenevo a dirlo, ma non per fare propaganda, solo perché per dire quanto sono ancora legato a questo, territorio.
Quindi un impegno per il territorio.
C'è un impegno per il territorio, sì, sicuramente. E c'è appunto questo smarrimento, lo si può notare in tutto, lo si può notare nel paese un po' abbandonato a se stesso, nel rinchiudersi in se stessi dei giovani e delle persone che prima erano attive anche politicamente, che avevano, erano l'humus di quella società che era sempre stata fatta di grandi attenzioni alla politica, al sindacato, di battaglie, di spessore, anche culturale.
Certo, in effetti poi che questo è quello che è successo nel passato e probabilmente anche il presente. La prospettiva, quindi bisogna anche pensare al futuro. La cultura, tu da uomo di cultura, quindi da scrittore, da giornalista, cosa pensi che possa fare? Come può incidere la cultura? Ecco, se ti sentiresti di dover dire qualcosa su questo tema, anche consigliare, che ne so, un libro, un qualcosa che ti ha formato e che ti è stato utile per uscire da quell'impasse che poi si vive in quel territorio.
Ma guarda, io mi sono formato sui giornali che parlavano di quei territori, mi sono formato ovviamente su anche alcuni libri locali, io stesso ne ho scritto uno che si chiama Il Pozzo Zimmerman, che è la storia di un minatore dalla luce al buio andate e ritorno, come era il sottotitolo. Lì c'è tanto, c'è da fare, la cultura ha un ruolo fondamentale, intanto è quello come di non abbandonare la memoria di quei luoghi, ma non di non abbandonarli come puro esercizio di nostalgia, questo sarebbe assolutamente sbagliato, non è un problema di nostalgia, è un problema di utilizzare quantomeno quello che c'è rimasto in quel territorio per mostrarlo alle nuove generazioni e alle persone che vengono a visitarlo quel territorio, integrandolo con un turismo che ha da venire. Perché,
quindi un turismo più consapevole.
Perché il paradosso di quel territorio, che è stato da un lato sfregiato dalle industrie e dalle miniere, ma da un lato si trova, offre dei paesaggi, è bellissimo.
Assolutamente unici da questo punto di vista, veramente quando sei lì sei in pace con il mondo. Marco, certo. Ritorniamo un attimo a Piombo Fuso. Noi la trasmissione si chiama Incipit e chiediamo a tutti i nostri autori ospiti di leggere appunto l'incipit del proprio libro per poi salutarci.
Perfetto. Il passo, attutito dalle scarpe bianche e nere da basket, non faceva rumore, a dispetto della falcata lunga e arrembante, come quella di uno spavaldo negro del Bronx, dicevano gli amici.
E questo era Marco Corrias, il romanzo Piombo Fuso, edito da Il Maestrale.
Avete ascoltato? Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. Thank you.